Bene, quindi siamo a pagina 71, il paragrafo 6. Il cessare, Niroda, deve essere contemplato, sakkikata. Il terzo aspetto del quadruplice compito è il contemplare il cessare, Nirodham Sakkhikaroti, ed equivale al divenire consapevoli del nirvana. Ecco la definizione classica del cessare. Questo è il cessare, lo svanire senza traccia è il cessare di questa attività, tana, il lasciare andare e abbandonarla, la libertà e l'indipendenza da essa. Questa succinta descrizione permette di comprendere il nirvana in due sensi, come il cessare di tana o come libertà e indipendenza da tana. Nel primo senso, il nirvana è tradizionalmente inteso come un'esperienza quasi mistica, in cui un meditante avanzato raggiunge una calma, samatha, e una visione profonda, vipassana, sufficienti ad arrestare completamente la sua reattività. Ma questa interpretazione rende il nirvana accessibile soltanto a meditanti ben addestrati ed entra in conflitto con un'altra descrizione del nirvana, come immediato, chiaramente visibile, invitante, edificante e percepito personalmente dal saggio. Inoltre, la conversazione di Gotama con l'asceta Sivaka implica che si può divenire consapevoli del nirvana ogni volta che avidità, odio e confusione sono momentaneamente inattivi, a prescindere dal fatto che ci si identifichi come buddhisti o che si pratichi la meditazione. Ecco, a questo proposito, visto che sul testo c'è un breve riassunto della Sutra Sivaka, mi piacerebbe leggerlo. Per chi ha il libro, è pagina 273, il secondo Sutra Sivaka. Di nuovo l'asceta Krokya Sivaka si avvicinò e salutò il maestro. Dopo una conversazione cortese e piacevole, gli sedette accanto e disse: «Parli di un Dharma chiaramente visibile, signore. In che senso il Dharma è chiaramente visibile, immediato, invitante, edificante, tale da essere sperimentato di persona dal saggio? Lascia che ti faccia una domanda su questo. Rispondi come ti sembra giusto. Che cosa pensi? Quando c'è avidità in te, tu sei forse c'è avidità in me, e quando non c'è avidità in te, tu sei forse non c'è avidità in me? Sì. E nel caso di odio, illusione e quelle qualità della mente associate ad avidità, odio e illusione, quando sono in te, tu sei forse che sono presenti? E quando non sono in te, sei forse che sono assenti? Sì. È così che il Dharma è chiaramente visibile, immediato, invitante, edificante, tale da essere sperimentato di persona dal saggio. Sivaka disse al maestro: «Eccellente, signore, d'ora in poi considerami come un seguace che cerca rifugio finché respira». Ecco, mi fermerei qui se abbiamo qualcosa da aggiungere, da commentare a questa prima parte del passo.
A me mi vengono in mente due cose. La prima è che ci sia un aspetto molto autobiografico qui, sempre di Bacciolo, cioè il fatto che lui abbia vissuto un periodo non breve della sua vita all'interno dell'ordine monastico in due realtà diverse. E quindi che ci sia, come dire, una ricerca proprio del dire, della. Che poi riprende più e più volte in questo testo, dell'andare in qualche modo a smitizzare o a far tornare in una sfera più comune, quella, la questione della la possibilità di raggiungere il nirvana. E anche, come seconda cosa, l'abbiamo già detto tante volte e anche già forse nel primo ciclo di letture che abbiamo fatto, anche quello di riportare proprio il concetto di nirvana, il nirvana come stato, a qualcosa che chiunque può vivere nel momento in cui è consapevole, come appunto leggiamo in quel sutra che Riccardo ha letto. Quindi, come dire, lo porta a una dimensione più umana, no? Più a portata di tutti. Quindi, in qualche modo, forse ci invita un pochino anche ad assaporarne il sapore, no? Da sentire un pochino il gusto, perché se fosse una meta, come dire, irraggiungibile, se no, o raggiungibile se non dopo anni e anni e anni di sforzi, ma non in questa vita, fra 20 vite, e dopo aver fatto sforzi inenarrabili, essersi rinchiusi in una caverna, aver affrontato chissà quali cose, cioè diventa effettivamente qualcosa che difficilissimo da raggiungere, quindi anche molto astratto, molto lontano da noi. Invece così lo riporta a una dimensione appunto di vita quotidiana quasi, no? Chiaramente con chiaramente il nirvana è chiaramente visibile e conoscibile, ma allo stesso tempo difficile da vedere, difficile da raggiungere, no? A entrambe queste realtà per i motivi che abbiamo già visto.
Ecco, questi due modi di intendere il nirvana, come un'esperienza quasi mistica oppure come un'esperienza quotidiana, mi pare rappresenti le due visioni tradizionalmente principali delle correnti buddiste, la prima il Theravada e la seconda invece il Mahayana. Nella prima, appunto, solo monaci, possibilmente maschi, eccetera, potevano dopo anni e anni forse raggiungere l'esperienza. Invece, nella seconda visione, qualcosa sì, che è successiva rende sicuramente il nirvana qualcosa di più semplice, come diceva Graziano, che può essere anche non una cosa totale, ma parziale, cioè ognuno di noi può avere degli stati temporanei di nirvana e poi essere riassorbito, per esempio, dalla reattività e poi nuovamente essere in qualche momento consapevole, eccetera. In effetti, come dice nel Sutra Sivaka, è molto semplice. Quando io so che c'è avidità, so che c'è avidità, quando so che non c'è avidità, non c'è, so che non c'è avidità, in questo momento è un momento di nirvana. È molto semplice, il difficile è ricordarsene di questa cosa, perché altrimenti in diversi momenti della giornata probabilmente noi saremo in uno stato tale, ma non ne siamo consapevoli e quindi svanisce anche l'effetto potente del nirvana.
Sì, anche secondo me è una chiave, non so, la vedo anche come una chiave più attuabile nel nostro mondo e nella nostra società. Sicuramente anche loro avranno avuto dei problemi enormi, però non lo so, sto banalizzando per sintetizzare, però ad un certo punto l'uomo nel bene e nel male si evolve e la creatività umana, sempre nel bene e nel male, si è evoluta e non si può, non è che non si può, è una scelta di vita, però non è che tutta l'umanità, sto parlando naturalmente per simbolismi, può fare il monaco, può stare dentro. Perché non lo so, mi domando cosa succederebbe, cosa sarebbe successo se tutti stessimo fermi nel nirvana, perenne intendo, che tra l'altro già è difficile da raggiungerci, starci perennemente non lo so a cosa potrebbe portarci. E quindi io questo lo vedo una visione molto pratica, soprattutto per noi che abbiamo non meno problemi o più problemi rispetto al tempo del Buddha. Sicuramente io non so che problemi di fondo avessero loro nella quotidianità, posso leggerlo, immaginarlo, ma non lo so. Però nella nostra quotidianità, per chi vive una vita fra virgolette normale, discutibile anche questo, ma facciamo una vita normale, e non credo che sarebbe neanche sempre possibile stare sempre in quello stato, ma ho trovato molto chiarificatrici le parole invece del Sutra del Buddha, cioè attieniti a questo, adesso è così, adesso non è così, che ci riporta comunque sempre alla consapevolezza totale. Non lo so, io l'ho percepita in questo modo e le parole del Buddha sono state molto, molto chiare. Insomma, non è che ti dice tu devi sempre essere in questo stato. Prendi atto dello stato in cui sei adesso, punto, e poi vediamo. Io l'ho percepita così.
Io penso che, come diceva Graziano, bisogna anche un po' evitare l'idealizzazione. Ai tempi del Buddha la vita era difficile, probabilmente come i giorni nostri. Avevano difficoltà forse diverse da noi, magari per la maggior parte della popolazione la cosa più importante era riempire la pancia, ma però i problemi c'erano come ci sono adesso, come ci saranno in futuro. Penso che sia come dei termini di una moltiplicazione. Il risultato da sempre 100, bisogna vedere se moltiplichi 2 per 50 o 10 per 10, ma insomma il risultato sulle difficoltà della vita penso siano sempre le stesse. Probabilmente c'era un maggiore senso di spiritualità allora, forse, ma non lo so, non lo posso dire. Per cui consideriamo che loro avevano le difficoltà nostre, e anche penso, per quel poco che posso dire del Nirvana, che non sia una condizione estatica per cui chi è nel Nirvana cammina sollevato da terra, ma appunto, come diceva nel paragrafo precedente Bachelor, il Nirvana e l'assenza di reattività non portano a essere distaccati dal mondo, ma semplicemente penso avere una visione diversa dal mondo. Quindi penso che uno, un saggio realizzato che sia nel Nirvana, possa vivere benissimo su questa terra, forse meglio di noi.
Santa ha scritto che non è riuscita a venire perché è andata in campagna, in zona neve.
Ah, ha detto Silvia che ha scritto Santa che non c'è perché è in mezzo alla neve, va bene.
No, è andata a fare un giro in campagna e non è riuscita a arrivare in tempo.
Va bene, magari poi lo ascolta se interessa. Se non c'è null'altro, magari continuiamo la lettura. Per il secondo senso di Nirvana, come libertà dalla reattività, dobbiamo nuovamente volgerci ai dialoghi con Mara. In essi si diventa consapevoli del Nirvana ogni volta che si comprende la reattività per ciò che è, e in tal modo ci si libera dal suo dominio. In questo caso, l'esperienza del Nirvana diviene possibile anche quando si è nella morsa della reattività. Se non consideriamo il Nirvana chiaramente visibile alle persone normali e allora accessibile come prospettiva dalla quale possono vivere quotidianamente la loro vita, sarà difficile comprendere come contemplare il cessare possa essere una parte integrante del quadruplice compito che ha aperto tutti. Contemplare, in tal modo, divenire consapevoli del Nirvana significa affermare e valorizzare consapevolmente a quei momenti in cui vediamo in cui vediamo da soli che siamo liberi di pensare, parlare e agire in modo che non sono determinate dalla reattività. Il Nirvana è uno spazio di possibilità morale, la porta di accesso a una vita etica. Questa porta del Dharma, come definiscono i Nirvana i cinesi, è sempre aperta, ma spesso è ostruita e nascosta alla vista, dalla chimera che Mara fa apparire. Divenire consapevoli di questa radura nella giungla della reattività e tenerla a vista è un compito tanto faticoso e arduo quanto quello di comprendere il dukkha e lasciare andare il tana. Ecco, mi fermerei ancora un momento. Ciao Santa!
Ciao, scusate il ritardo, eh!
Ben arrivata!
Io volevo dire questo, che lì dove hai avuto difficoltà a leggere, probabilmente perché c'è una A di troppo.
Ah, sì.
Da togliere, quella A lì non c'è.
Io l'avevo visto nel leggere.
Valorizzare consapevolmente quei momenti in cui vediamo.
Sì, sì,
perché
sì.
Quella A lì è sfuggita ai traduttori.
È vero, infatti...
E poi l'altra considerazione è che da quello che dice qui, no? Sembra come che noi potremmo vivere nel Nirvana, no? Ma è che non ne siamo consapevoli, non lo vediamo, nel senso che, come dire, è come, mi fa venire in mente l'immagine del povero che è seduto su una cassa piena d'oro, no? E non se ne rende conto, c'era lì. Basterebbe alzarsi, aprire la cassa e guardare cosa c'è dentro e non la vede, continua ad essere, ad avere bisogno, no? Di qualsiasi cosa, e in realtà la ricchezza ce l'ha lì. E mi sembra quasi che, come la presenta qui, no? Che il Nirvana sia qualcosa appunto di tangibile e che non ce ne rendiamo conto e siamo irretiti da Mara, no? Come per usare la metafora di Mara, continuamente. E quindi soffriamo a causa di questo non rendersi conto.
Ecco, ci sono due frasi che ho trovato particolarmente interessanti. L'esperienza del Nirvana diviene possibile anche quando si è nella mossa della reattività. Quindi non è qualcosa che si può realizzare solo da monaco dopo aver vissuto anni e anni in una caverna, come diceva Graziano, ma che possiamo sperimentare anche noi, nonostante non siamo del tutto liberati, ma che siamo in cammino. E l'altro, questa porta del Dharma, come definiscono i Nirvana cinesi, è sempre aperta. Divenire consapevoli di questa radura nella giungla della reattività e tenerla a vista è un compito tanto faticoso e arduo quanto quello di comprendere il dukkha e lasciare andare il tana. Ecco, come Nirvana, in questo modo, mi sembra che non sia il punto di arrivo, ma sia uno dei punti di partenza. Cioè, realizzato in Nirvana, si riescono a comprendere altre cose, a portare avanti altri compiti, e quindi mentre mi sembra nella visione mistica, no, come dice all'inizio, in cui il Nirvana sembra il fine, in questo caso il Nirvana mi sembra un mezzo che può essere realizzato anche parzialmente, come potremmo fare noi. E questo mi sembra molto interessante, e che sia anche un po' di sprone, appunto, non vedendolo quindi come una cosa assolutamente irraggiungibile, come una meta così da porre al fine della vita, ma che sia qualcosa da realizzare qui e ora.
Ecco, volevo chiedere rispetto a questa frase, no? Che, cioè questa frase da qui, da contemplare fino appunto a lasciare andare Tania. A me sembra di notare che prima, diciamo, rende il nirvana veramente alla portata, no? Come lo spiega, cioè, sembra dire, ah, che bello, no? Basta, visto così è veramente, no? Comprensibile. E anche a portata di mano, appunto, in piccole esperienze che si possono appunto effettuare. Ma non capisco tanto poi questa conclusione, no? Che dice che invece è un compito tanto faticoso e arduo. Non so se mi è sfuggito qualcosa, ma mi sembra che siano...
Ecco, io direi che la differenza tra semplice e facile... Il nirvana è semplice da vedere, ma non è facile da realizzare, perché ce ne dimentichiamo.
Okay. Io volevo dire una cosa. Questa esperienza che ho fatto ieri l'altro, scusate, posso? Perché poi
vedendo
anche...
E non ti vediamo.
Infatti, accendo un attimo la telecamera. No, questa esperienza che ho fatto venerdì di questo calo improvviso di vista non è la prima volta che mi succede, però in pratica mi sono ritrovata nel giro di pochi minuti, forse anche meno, cioè improvvisamente a non vedere proprio quasi niente nell'occhio destro. Mi era capitato già 20 anni fa e quindi sono stata, diciamo, al pronto soccorso. Diciamo che è stato un momento in cui ho toccato molto con mano, come tutti noi, cioè magari poteva essere che un'ora prima combattissi qualcuno che stava peggio, stava male, poi io sono assolutamente nella stessa barca, perché nel giro veramente di pochi minuti mi sono ritrovata anch'io inguaiata, insomma. Poi la mattina dopo, cioè ieri, mi sono svegliata terrorizzata dal non vedere, no? Cioè, in realtà mi sono svegliata con un certo mal di testa e con anche un po' di nausea, però la vista era risalita. Quindi mi sono seduta e ho fatto una meditazione, ho questo, diciamo, cofanetto di meditazioni che avevo fatto con Fabban e ne ho fatta una, insomma. E vi posso dire che per me quel momento in cui avevo ancora il mal di testa, ma comunque mi stavo occupando di me, avevo anche questa bella notizia, in un certo senso, che la vista mi sembrava ritornata. Io tuttora non so perché è scesa, cioè devo fare adesso delle indagini, però a me quel momento è sembrato un momento di nirvana. Beh, forse non so perché c'era anche questa notizia di aver recuperato in quel momento, cioè di riuscire a vedere. E poi anche perché poter stare in quel momento in pace, non avevo niente di meno degli altri. In quel momento ero in un momento di pace, vicino al termosifone, con anche la gatta che mi coccolava. Sentivo poco poco che il mal di testa stava anche andandosene, e quel momento che tutto sommato però ho vissuto momenti migliori, voler proprio guardare, no? E a me è sembrato un momento perfetto. Dopodiché, ovviamente, nel giro di qualche ora, di un'ora o due così, è un po' svanito e sono iniziate tutte le riflessioni, i pensieri anche di cavolate della vita quotidiana, che ne so, ma questo non ha chiamato, quello però, cioè, però comunque mi è sembrato, io non sto seguendo molto bene la lettura, perché se non leggo francamente non riesco molto a capire tutto, però mi è sembrato che questa esperienza qui in qualche modo sia in sintonia col fatto che si può vivere un momento di assoluto benessere, perché per me lo è stato ieri mattina, proprio veramente, e poi però ripiombare nella confusione, poi magari si recupera. Ecco, volevo condividere questa cosa qui. Eh? Ecco.
E penso che sia proprio una delle quelle manifestazioni di nirvana temporanea di cui parlavamo, proprio un caso perfetto di nirvana temporaneo, quindi si sposa benissimo con quello che stiamo dicendo.
Mi volevo dire una piccola cosa che mi è piaciuta molto anche, la frase: il nirvana è uno spazio di possibilità morale e la porta d'accesso a una vita etica. Mi è piaciuta molto perché qui diventa proprio quel mezzo di cui parlava Riccardo, credo, prima, cioè il mezzo, un punto di partenza per accedere a uno stato che può farci stare meglio e che può superare la sofferenza. Credo che questa frase lo sintetizzi molto bene, mi è piaciuta molto.
Bene, so se non c'è nulla, continuiamo con la lettura. Il nirvana è chiaramente visibile nel momento in cui si arresta la reattività. Sacchi caroti, contentare, significa letteralmente osservare qualcosa, cercare te stesso. Si narra che al termine del discorso i quattro compiti, l'occhio del Dharma di uno dei cinque asceti, Kondanya, si aprì e questo lo portò a pronunciare la frase: tutto ciò che è soggetto a sorgere è soggetto a svanire. L'aprirsi dell'occhio del Dharma equivale a entrare nella corrente. La visione del Nirvana di Kondanya avvenne non appena comprese che proprio come le reazioni sorgono, così inevitabilmente cessano. La serie di testi dei discorsi numerici nomina 21 capifamiglia e seguaci, incluso Mahanama e Jivaka, che hanno trovato la loro realizzazione nel Tathagata e sono divenuti veggenti dell'immortale e continuano la loro vita dopo aver contemplato l'immortale. Tali conseguimenti sono attribuiti al fatto di aver incarnato 6 qualità, che era fiducia nel Buddha, nel Dharma e nella comunità, insieme a nobile virtù, nobile comprensione e nobile liberazione. Immortale, amata, è definito anche il cessare di avidità, odio e confusione, sinonimo quindi tanto di nirvana che di comprensione. Questo passo afferma che persone pienamente attive nel mondo, come veggenti dell'immortale, non soltanto sono divenute consapevoli del nirvana, ma hanno anche vissuto la loro vita da quella prospettiva. Ecco, mi fermerai un altro momento su questo passo. Ecco, se qualcuno che non ha mai ascoltato nulla del buddismo mi chiedesse di riassumere in una frase l'insegnamento fondamentale del Buddha, per me sarebbe proprio questo: tutto ciò che è soggetto a sorgere è soggetto a svanire. Da questo, secondo me, si potrebbe poi desumere e ricostruire tutto il suo insegnamento, e questo per me è proprio il fondamento, il bija, il seme su cui poi tutto si sviluppa. Ed infatti quando Kondanya, alla fine della Dhammacakkappavattana Sutta, dice questo, il Buddha era molto felice, ha detto: Kondanya ha compreso, l'ha detto 2 volte, che dà proprio l'idea della gioia del fatto che Kondanya abbia compreso questa parte così fondamentale dell'insegnamento. Sì. Sì, poi c'è questo passo in cui parla dell'immortale, l'avevo già trovato altre volte e mi era sembrato un concetto molto astruso. Qui adesso invece in Bachelor dice l'immortale è definito anche il cessare di avidità, odio e confusione, ovvero nirvana. Probabilmente questo immortale l'ha preso dalle concezioni vediche precedenti e poi l'ha rielaborato come ha fatto con tanti altri termini. Però chiaramente che detto così, senza alcuna spiegazione, a me aveva creato una certa confusione, non riuscivo bene a capire come collocarlo nel suo insegnamento. Poi allora un'ultima cosa, dice alla fine di quel che abbiamo letto, questo passo afferma che persone pienamente attive nel mondo non soltanto sono diventate consapevoli del nirvana, ma hanno anche vissuto la loro vita da questa prospettiva. Mi riporta all'insegnamento originario del Buddha, al di là del Theravada e del Mahayana, c'è un sutra, uno dei diversi sutra a Vacciagotta, uno dei miei monaci preferiti, in cui Vacciagotta gli chiede: ma qualcuno dei tuoi monaci ha raggiunto la liberazione, eccetera, il nirvana? Lui risponde: più di 500. E qualcuna delle tue monache ha raggiunto il risveglio, l'illuminazione, eccetera? Più di 500. E qualcuno dei tuoi seguaci laici ha raggiunto la liberazione, il risveglio, eccetera? Più di 500. E qualcuna delle tue seguaci laiche ha raggiunto il risveglio, la liberazione, eccetera, più di 500. Quindi c'era già nel nucleo dell'insegnamento del Buddha questo della quadruplice sangha, che tutti possono avere accesso al risveglio e che va al di là quindi di tutta quella diatriba che c'è stata per secoli tra Theravada e Mahayana. Alcuni, i primi, eccedevano in un senso, i secondi forse eccedevano in un altro, ma il Buddha aveva già indicato chiaramente la via di mezzo, solo che poi si era smarrita. E questo sutra Vacciagotta, magari poi lo potremmo rivedere una volta, è, secondo me è molto utile per riportare su questa visione che tutti noi possiamo raggiungere, almeno parzialmente, in questo nirvana. Bene, se non c'è altro, allora vado avanti con la lettura. Questo testo ha creato difficoltà ai commentatori tradizionali, poiché presenta capifamiglia che hanno raggiunto livelli di comprensione e libertà solitamente riservati agli Arhant, che secondo la credenza ortodossa, ovvero Theravada, devono essere mendicanti celibi. Eppure, in termini di analisi critica storica, la difficoltà di far quadrare un testo canonico con l'ortodossia rende più alta la probabilità che esso riporti le parole del Buddha stesso, per la semplice ragione che una sua eventuale aggiunta posteriore non avrebbe servito gli interessi dell'ortodossia. Selezionando queste 21 figure relativamente sconosciute, ci fornisce esempi concreti di persone che riconobbero, misero in pratica e portarono a compimento il quadruplice compito nel trambusto della vita quotidiana nell'India del V secolo avanti Cristo. Immortale, amata, indica anche una vita rigogliosa. Se pensiamo a Mara come morte, le parole amata e Mara sono coradicali del vedico Mri, morte, allora il non essere più vincolati agli eserciti di Mara significa essere liberi di vivere pienamente. Gotama non pensa all'immortale così come viene inteso nel brahmanesimo, ma come l'assenza positiva di reattività. È possibile che stia facendo un gioco di parole con significato mitico di amata come il sanscrito Amrita e il suo affine greco Ambrosia, nel senso di nettare divino che concede vita eterna. La persona che è consapevole dell'immortale è colui che dimora nella vacuità. Il discorso breve sulla vacuità narra di un uomo che si ritira in una foresta e passa attraverso l'intera gamma di profondi stati meditativi, solo per rendersi conto alla fine che tutti questi stati sono condizionati e artificiali. Nel conoscere e nel vedere in questo modo, il suo cuore fu liberato dagli efflussi asava del desiderio sensuale, dell'essere e dell'ignoranza. Questo è un altro modo ancora di descrivere il nirvana, ma la storia non si conclude così. Senza più nessuna delle ansie derivanti da questi efflussi, riflette l'uomo, sono ancora soggetto all'ansia che deriva dall'avere i sei campi sensoriali di un corpo vivente. Questo stato di consapevolezza è vuoto di questi efflussi. Ciò che non è vuoto è questo, i sei campi sensoriali di un corpo vivente. Ecco, se c'è qualcosa su quest'altro passo... Ecco, sia quel che detto precedentemente, sia in un altro testo che forse ho già detto altre volte, le parole del Buddha di Goldbrick, riportano che il Buddha probabilmente fece molti giochi di parole e usò una certa ironia anche nel commentare alcuni passi dei Veda che lui conosceva perfettamente. Queste cose poi naturalmente nel tempo, nei secoli, nei millenni forse sono un po' andate perdute e questi filologi che riscoprono, vanno a ricercare i termini eccetera, forse hanno riportato un poco più alla luce quello che nei sutra spesso viene un po' appiattito, quindi a dare una certa tridimensionalità al suo insegnamento, anche questo suo senso di ironia di prendere appunto dei termini e di cambiarli anche di significato. E dice: la persona che è consapevole dell'immortale è colui che dimora nella vacuità. E questa vacuità è ancora una volta l'assenza di desiderio sensuale dell'essere dell'ignoranza, quindi ancora di tutto quello che avvelena la vita. E penso che in questo senso anche vacuità come immortale siano sinonimi di nirvana. Poi dice: senza più nessuna di queste ansie derivanti da questi flussi, sono ancora soggetto all'ansia che deriva dall'avere i sei campi sensoriali di un corpo vivente. Quindi i sei campi sensoriali rimangono, quindi i cinque sensi più la mente rimangono anche chi è nel nirvana. E perciò ancora una volta, come diceva Graziano, questo riporta il nirvana a uno stato umano piuttosto che a uno stato mitico, mistico, semidivino. No? Chi anche un saggio, anche un risvegliato, deve fare conto dei sei sensi.
Forse c'era anche l'altra volta, c'era questi sensi.
Tanto più forte?
No, che anche l'altra volta c'era questo riferimento, mi sembra, nel brano della scorsa volta, e questi sensi, cioè il campo sensoriale, c'è questo corpo, ce lo portiamo per sempre, che siamo sia illuminati che esseri comuni, insomma, che questa cosa comunque non cessa, cambia soltanto il modo di relazionarci con questo essere che siamo noi, cioè in cui i sensi e la mente sono comunque sempre presenti, non sono qualcosa che si che si può annullare o modificare, soltanto ci relazioniamo, è la relazione che cambia.
In effetti, se non ci fosse più la vista, l'udito, il tatto, il gusto, l'odorato e la mente, cosa resterebbe di noi rispetto al mondo? Probabilmente saremmo morti. E quindi questi rimangono, perché fanno parte anche proprio di quello che è necessario per la sopravvivenza.
No, ma soprattutto come faremmo a renderci conto di essere liberi da questi effluvi? Come faremmo a rendercene conto?
Sì.
Non potremmo, cioè almeno per le nostre conoscenze attuali, naturalmente. Poi non so se domani avremo la certezza dei 21 grammi che comunque rimangono in vita e che ci fanno essere consapevoli di qualcosa anche dopo, ma di questo corpo non avremo la possibilità di rendercene conto, credo. Non so.
I 21 grammi intendi l'anima?
Cioè, se poi c'è quella che ci dà un grado di consapevolezza, questo non lo sappiamo, credo, ma senza di quel, cioè così allo stato attuale non avremmo la possibilità di rendercene conto, credo.
Il dubbio
eterno.
Io volevo fare una considerazione sempre sul discorso dell'immortale. Quando ne parla come immortale, indica anche una vita rigogliosa. Perché ritorna al discorso che ha già fatto tante volte, vita rigogliosa mi rimanda al fiorire della vita, no? Di cui ha parlato sia all'inizio di questo capitolo. E quindi come il fiorire della vita sia, come dire, un po' l'obiettivo, no? Forse il... Come dicevamo prima, no? Il nirvana non è lo stadio finale, ma è un mezzo per arrivare al fiorire della vita. No? E quindi come invece come il fiorire della vita sia legato alla assenza positiva di reattività, no? Dove c'è, lui continua a battere su questa cosa della reattività. Perché secondo me... quello che penso io è che ogni volta che agisco con reattività, basando le mie azioni sulla reattività, non sono io ad agire, ma sono una macchina, no? Sono metto in moto degli automatismi e quindi, come dire, vado verso l'aridità, no? della vita, perché ad azione e reazione... non faccio altro che mettere in moto dei meccanismi anche a livello etico che non mi portano sicuramente verso il fiorire della vita, verso relazioni sane, verso azioni positive nei confronti di me stesso e degli altri. Mentre nel momento in cui non metto in atto la reattività, ma sono io a decidere in base alle cause e alle condizioni, quello che voglio o non voglio fare, allora, come dire, se guidato da una consapevolezza etica e da presenza mentale, posso, come dire, far fiorire la vita. E mi sembrava che in questo passaggio ci fosse questa idea, no? Quindi l'immortale indica appunto la vita rigogliosa, quindi il fiorire della vita, che è il contrario della vita arida, no? Di una vita che è meccanica.
Se volete continuo la lettura oppure se c'è ancora qualcosa da dire. Contemplare il nirvana significa comprendere che non si è legati agli stimoli del desiderio sensuale, dell'essere e dell'ignoranza. Eppure la libertà resa possibile in questo spazio non reattivo non avviene in un vuoto, bensì entro il contesto dei sei campi sensoriali di un corpo vivente, che non sono vuoti, ma pieni sia di ansia sia di possibilità. La sfida insita nel contemplare ciò che cessa è quella di imparare a vivere nella e dalla prospettiva di tale vacuità, come Gotama la definisce, la dimora di una grande persona, immergendosi al tempo stesso in un mondo che influisce costantemente e imprevedibilmente sui nostri sensi, innescando una cascata di reattività. Uno dei passi più antichi del canone, tratti dal capitolo degli otto, Attakavagga, è già citato come esempio in una voce scettica, dice: chi ha una mente distorta esprime opinioni proprio come chi ha una mente retta. Quando un'opinione è affermata, il saggio non si lascia coinvolgere. Non c'è nulla di sterile nella mente del saggio. Il saggio Muni non si cura solo di ciò che influenza i suoi sensi fisici, ma anche delle parole, dei concetti che influenzano la sua mente. Sta in guardia dalle idee seducenti, dalle avvincenti immagini del mondo che sembrano spiegare tutto, nonché dalle credenze che offrono consolazione. Il problema di tali idee, immagini e credenze non sta nel loro essere vere oppure false. C'è qualcosa nel mondo in cui un concetto è strutturato che ci limita e ci imprigiona. Un'immagine ci tiene prigionieri, disse Wittgenstein nelle Ricerche filosofiche, e non potevamo venirne fuori perché giaceva nel nostro linguaggio e questo sembrava ripetercela inesorabilmente. C'è qualcosa di arido e sterile nel mantenere una qualsiasi posizione, seppure buddista, formulata dallo stesso Wittgenstein. Mi fermerei ancora un momento. Questa frase mi ha colpito: contemplare il nirvana significa comprendere che non si è legati agli stimoli del desiderio sensuale dell'essere dell'ignoranza. Quindi non vuol dire che questi stimoli non ci siano e che a volte o spesso o quasi sempre non ci si lasci coinvolgere, ma non si è legati agli stimoli. Quindi non vuol dire che il saggio non prova più queste sensazioni, ma semplicemente che è slegato da esse, sempre nella maggior parte dei casi. Io lascerei sempre questo spazio. Nella maggior parte dei casi, o forse sempre, ma sempre lo metterei col forse. Perché mi pare che nella nostra vita sia molto difficile poter utilizzare onestamente due parole, sempre e mai. E poi la sfida insita nel contemplare ciò che cessa è quella di imparare a vivere nella e dalla prospettiva di una tale vacuità, immergendosi al tempo stesso in un mondo che influisce costantemente e imprevedibilmente sui nostri sensi, innescando una cascata di reattività.
E proprio perché siamo radicati, se il saggio, come diceva prima, è radicato nella società, è radicato nel mondo, non può fare a meno di vivere, di essere immerso all'interno di questo mondo, no?
Eh sì.
E all'interno di questo mondo sei costantemente sottoposto a stimoli. che arrivano appunto ai sei sensi di cui parlavamo prima, no?
Io trovo molto interessante anche l'ultima frase del capoverso. C'è qualcosa di arido e sterile nel rimanere, nel mantenere una qualsiasi posizione, sia pure buddista, formulata dallo stesso Wittgenstein. Anche perché mi ha fatto così, proprio come un lampo, rivedere quante volte per rimanere attaccata io stessa a una mia posizione, mi sono poi incartata da sola, di quanto sia vera questa cosa. È sterile, sterile rimanere nelle proprie posizioni, anche se è la più giusta del mondo. Questo lo trovo un argomento su cui riflettere molto, insomma, perché è vero che non produce proprio nulla e quindi non lo so, mi sono sentita in causa perché spesso lo faccio. E per poi rendermi conto di quanto sono arido, ovviamente, ma poi ricado in questo meccanismo, ma ricordarlo, prenderne consapevolezza, credo che sia molto importante.
Questo che hai detto, Elena, mi fa tornare in mente un discorso che fece Tai tanti anni fa quando riuscì ad andare a Plum Village, di cui poi avevamo discusso con altre persone che c'erano lì tra di noi dopo. E Tai disse che lui non era disposto né a uccidere né a farsi uccidere per delle concezioni buddiste. Noi siamo rimasti un po' lì e poi ha aggiunto, perché magari non sono vere. E questo, no, perché tutti diciamo sì, magari saremmo disposti non a uccidere, ma a farci uccidere, no? Queste idee un po', queste posizioni un po' idealistiche. E io ci ho detto, ma e se poi fossero sbagliate? È stata molto, molto bella questa sua
Molto
uscita.
bello. Un insegnamento per i politici questo.
Io, di politici che sono morti per le loro idee, ultimamente ne ho visti pochi. Poi un'altra cosa interessante che dice rispetto al saggio Muni, sta in guardia dalle idee seducenti, anche dalle credenze che offrono consolazione. Il problema di tali idee, immagini e credenze non sta nel loro essere vere oppure false. E quindi si torna al concetto di verità oppure di, secondo me, di realtà, no? Non lasciarci avvincere da queste immagini che possono portare consolazione, e anche quanto ce ne sono nel buddismo di immagini che portano consolazione, che si sono sviluppate nei millenni. E come invece a volte l'insegnamento del Buddha mi sembra che sia come camminare su un stretto sentiero di montagna con i venti che ti colpiscono da tutte le parti, non è sempre molto agevole. Invece a volte è stato reso come un sentiero per turisti, no? E
Sì.
non è fatto di non lasciarsi coinvolgere anche da idee che appaiono vere o false. Mi sembra molto interessante rimanere in questo senso di libertà che non è facile perché io stesso, ma penso come un po' tutti, abbiamo questa tendenza ad avere delle idee, dei concetti e poi attaccarci ad esse, e poi come sia difficile nel tempo a liberarcene anche quando ci rendiamo conto che tutto sommato non sono aderenti alla realtà, no? È come un percorso molto impegnativo e arduo, come diceva, quello di liberarsi da queste chimere che mi e ci penso attanagliano.
Mi viene in mente anche la calligrafia di Tai, sei sicuro?
Sì,
Sì. Ma anche a me veniva in mente anche un discorso che avevo sentito fare da Diana a Piacenza quando viene da noi, non so in quale occasione, che diceva che i concetti sono, no? Parlava di liberarsi dai concetti, lasciare andare i concetti, no? Non mi ricordo in quale contesto, però ne parlava dicendo che i concetti ci sono utili, no? Cioè, nel senso sono utili per poter vivere, per potersi capire, comprendere, ragionare, fare tutta una serie di cose, no? Ma nel momento in cui diventano, come dire, delle zavorre, è meglio, no? È bene invece lasciarli andare, no? Perché diventa poi a questo punto, mi veniva in mente il discorso, la metafora della zattera, no? Cioè il Dharma visto come la zattera per attraversare il torrente o il fiume, che poi va lasciata andare, no? E quindi anche perché altrimenti se ci continuiamo a portare dietro la zattera, una volta attraversato il fiume, siamo appesantiti. E quindi, come dire, a volte come rimaniamo dentro, prigionieri di concetti di cui forse abbiamo anche un po' perso l'origine, no? Anche il senso. E quindi finché ci sono comodi va bene usarli, ma nel momento in cui ne perdiamo il senso, però non ce ne rendiamo conto, continuiamo ad utilizzarli, quindi a mantenerci arroccati su certe posizioni, su certe idee, ma non sappiamo più perché, forse, no? E quindi questo ci crea poi dei problemi.
Assolutamente, hai detto una frase magica, rimaniamo arroccati lì senza sapere perché. E quando poi magari abbiamo la possibilità di guardare, di vedere, ma, no, della serie mi spezzo ma non mi piego, boia chi molla, cioè quella è la mia idea, il principio di coerenza. Io poi spesso mi sono ritrovata, ma di che cosa stai parlando? Cosa? Perché? E la risposta non c'era.
Sì, aggiungeva, io sono fatto così. Sì, rimangono poche frasi per finire il paragrafo, allora magari se le leggiamo. Questa differenza salutare verso l'opinione impedisce al saggio di lasciarsi trascinare, di concordare o di sentire con l'opinione che viene affermata. Può considerare quanto viene detto in termini della sua utilità, se sia o no appropriato per affrontare la situazione presente o per risolvere uno specifico dilemma, ma non si fa attirare nella disputa sulla sua verità o falsità in senso ultimo, metafisico. Il saggio si è lasciato dietro la sterilità del posto, non va in cerca della certezza e della definitività per sostenere la sicurezza del suo io. Il saggio vive della fertilità di un fondamento che risponde creativamente e spontaneamente alle condizioni di vita che gli si schiudono dinanzi. Mi pare questa chiusa sia bellissima.
Beh, direi che è bellissima questa la chiusura di questo paragrafo così intenso, ma soprattutto la definitività per sostenere la sicurezza del suo io che torna a bomba nel nostro io che ci vuole far sentire, che ci fa sentire il centro del mondo e quindi per l'affermazione del nostro io siamo disposti veramente a tutto e siamo disposti a tutto, compreso alla la sofferenza che questo ci provoca, perché io mi sono ritrovata a soffrire poi per ricercare o per affermare la potenza del mio io, e finché non mi sono messa a guardarlo, non ha perso di potenza e non ho smesso di soffrire, solo quando ho cominciato a guardarlo. Ho smesso, ho preso contatto con quello che era, l'ho guardato e ho potuto conviverci e farci i conti senza quel delirio. Poi è chiaro che il ritorno non è una condizione perenne, però sapere che è così, conoscere che è così, avere la consapevolezza che è così, anche questo ci porta molta meno sofferenza.
Anche
quando... ah, prego, prego, vai, vai.
No, no, vai avanti Silvia.
No, no, io facevo solo riferimento a questa frase che ci riporta a quello che avevamo già visto in precedenza, che il saggio si è lasciato dietro la sterilità del posto, quindi ha fatto riferimento ancora a questo posto su cui avevamo anche fatto la riflessione, no, per una settimana. Che è quel posto che spesso noi creiamo come luogo di sicurezza, che decidiamo essere un punto di sicurezza. Che però invece è qualcosa che ancora spesso ci lega a questo io.
Prego. Sì, rispetto a creativamente, spontaneamente, mi veniva in mente il fluire, no? Che poi vabbè, entrare nella corrente, però spesso si viene, no? Viene richiamato a me questa cosa di rispondere creativamente, spontaneamente, quando riesci a fluire con quello che man mano ti succede e che, diciamo, ti poni appunto senza pregiudizi e questo... fatto di essere senza pregiudizio su quello che sta succedendo ti permette di vedere meglio cosa sta succedendo e quindi di trovare magari una capacità che altrimenti di reazione altrimenti magari non si manifesta.
Anche a me piace molto questa cosa della creativamente, spontaneamente, cioè che significa secondo me l'essere in grado di trovare la risposta appropriata, no? Di volta in volta, che però fa a pugni, no? Con una tendenza affermatissima della nostra epoca, cioè di avere dei protocolli che a situazione A corrisponde la soluzione B, la situazione C corrisponde alla situazione D, sì. E guai se ti sposti da quella soluzione che è scritta nel protocollo, perché se ti sposti rischi in qualche modo di avere guai giudiziari, guai economici, guai di qualsiasi tipo, no? Poi chi lavora, immagino io, chi lavora in banca piuttosto che chi lavora nella scuola, chi lavora negli enti pubblici, chi lavora in qualsiasi contesto, immagino che sia affermata questa regola, no? Quindi, e il pensare che ci sono invece risposte creative e come dire, appropriate, che variano da situazione in situazione, che non sono legate a preconcetti, è una bella rivoluzione. Capisco che in certi ambiti non possano, cioè, come dire, è chiaro che c'è un codice della strada e quindi un vigile è tenuto a far rispettare il codice della strada e non può essere troppo creativo, no? Quindi c'è un contesto in cui è chiaro che il protocollo serve. Però lo abbiamo esportato, questo protocollo, ovunque, anche in situazioni che francamente... secondo me non ne avevano bisogno. E vengono in mente con i bambini tantissimo, con tante altre situazioni. E nell'ambito medico, se vai dal medico, e, come dire, ci sono, secondo me, vengono usate delle tabelle, hai questo, ti do quel farmaco, hai quest'altro, ti do quell'altro farmaco. E no, e quindi è un po' dilagante questa cosa.
Graziano, credo che tu abbia toccato un punto dolens che è una voragine, e se si apre veramente potremmo, anche perché dico solo questo, non mi dilungo oltre, anche perché vedo che il nostro orario sta per scadere, ma sappiamo benissimo che quanto più c'è rigidità e attenzione al protocollo, tanto meglio si controllano le persone, e le menti delle persone, ma mi fermo qua.
Sì.
Sì, a me veniva in mente un esempio di questo del protocollo. Quando a Codogno si è scoperto il primo malato di Covid, perché mi pare l'anestesista è andata contro il protocollo e ha fatto un test per vedere se era positivo al Covid, che era assolutamente non considerato, anzi proibito. E lei è andata al di là e quindi ha scoperto questa cosa, se no magari sarebbe andata avanti ancora tempo con danni ancora più gravi, come a volte è non solo utile ma indispensabile infrangere un protocollo. E poi mi è piaciuto molto quel che ha detto qua alla fine, che usa le opinioni in base alla loro utilità, quindi hanno un'utilità in un compito, in un ambito ristretto, ma al di là di questo non possono venire idealizzate, come non è giusto idealizzare un protocollo, è uno strumento anche quello, come tutti gli altri. Questo mi sembra molto utile.
Come compito infrangiamo tutti i protocolli per una settimana
subito.
Sì, può essere una buona idea.
È molto bella, molto bella, molto affascinante. Non bisogna cedere alla seduzione, al fascino, alle fascinazioni, però ci sono delle cose che mi affascinano molto. Una di queste è quella. Una di quelle è questa, volevo dire, quella proprio di infrangere.
E quindi allora trovare un modo creativo di infrangere il protocollo, ma con saggezza, insomma.
Ci vediamo, ci vediamo lunedì a fare yoga al Sangha, lì in sede. Sì.
Adesso Silvia infrange il protocollo invece di fare lezione a che orai?
Quella della sera, lei dice, vabbè, comunque...
Si dice 9:30, si fa alle 11:15.
No, è che invece di farla da casa la andiamo a fare dove si deve fare, tanta, dicevi.
Sì, sì, io dicevo proprio in sede.
Quello invece che farla da casa la andiamo a fare dove si deve.
Esatto. È una bella tentazione.
Allora, il resto, il Buddha e i suoi bhikkhu, chissà quanti protocolli avevano infranto all'epoca. Il fatto di ordinare bhikkhu i fuori casta era non rispettare un protocollo incredibile.
Le donne.
Come tante altre cose, no?
È vero. Bene. Allora... Okay. Grazie per questa bella serata.
Grazie.
Grazie molto a bella tutti sera. Noi.
Grazie a tutti.
Grazie.
E, questa sera cercherò di mettere in linea quelli della settimana scorsa, io sono sempre indietro una settimana, abbiate pazienza.
Tranquillo.
E ci vediamo martedì o domenica.
D'accordo.
Sempre che non ci abbiano arrestati nel frattempo.
Sì.
Per l'infrazione del protocollo.
Per il compito.
Ciao a tutti.
Ciao. Grazie, buona serata.
Ciao, buona serata a tutti.
Ciao.